c'era un argomento che non avevamo trattato, ce ne sarebbero parecchi, voglio dire, in generale, però ce ne sono un paio che fanno parte del vostro bagaglio precedente, o dovrebbero far parte del vostro bagaglio precedente, che sono molto attinenti alla questione di Sennett, nel senso che ovviamente pure Sennett non è che dal giorno salta e elabora un libro di 350 pagine dal nulla, ha anche lui una serie di antecedenti, di radici. Una delle più significative è Hannah Arendt, della quale non credo abbiate sentito parlare tantissimo, però insomma comunque è una filosofa e una sociologa piuttosto impegnativa e seria del Novecento, se non vado errata compagna di Jaspers, spero non che ci scommetterei, e che gli dona ovviamente un'ottica abbastanza di sinistra nel complesso, nel senso che si tratta di autori che si rifanno alla scuola di Francoforte. La scuola di Francoforte sono Marcuse, Horkheimer, Adorno, tutta una serie di nomi che sono stati fondamentali nel 68, tanto per darvi un minimo di idea. Tenete presente che il testo è del 74-75, quindi il momento storico più o meno è quello, non stiamo parlando di cose recenti, non la scrittura, il che si vede per certi versi, per altri versi invece è interessante notarlo perché tante delle diagnosi potrebbero essere scritte anche l'altro ieri, quindi insomma questo secondo me è segno di un certo peso. Però uno dei punti sui quali volevo richiamare, ci sono un paio di aspetti, anzi mettiamo così, un paio di aspetti della sociologia simmeliana che si prestano particolarmente alla comprensione della questione di Sennett, e sono in particolare il binomio religiosità-religione, del quale non credo di avervi parlato particolarmente, e il tema della socievolezza. Sono due aspetti che sono, come dire, particolarmente utili per capire un po' meglio di cosa stiamo parlando. Mi auguro che quello che abbiamo detto l'altro giorno sulla, come dire, sulla questione dei ruoli e dell'interpretare in modo, come dire, convinto alcune prassi possa avervi chiarito un po' le idee su quanto dice appunto Sennett per il modo in cui funzionava la vita pubblica all'inizio. Però possiamo tentare di capirlo anche in altri modi, e soprattutto c'è un tema latente che oggi è difficile riuscire a mettere bene a fuoco, che è quello della religione. Nel senso che noi, per quanto si sostenga che siamo tutti una nazione cattolica, tutto quello che vi pare, molti sono religiosi più o meno praticanti, di fatto il tema religioso non lo inseriamo quasi mai nel nostro modo di interpretare la realtà. Ci sembra che sia un qualche cosa di privato che riguarda eventualmente delle sfere personali, intime, ma che non ha poi dei riflessi nella prassi. E questo è sbagliato. Vi faccio presente che la grandissima parte dei padri della sociologia ha trattato potentemente il tema della religione. È stato uno degli argomenti centrali. Pensate soltanto a Zimmer, ha scritto un libro intero più svariati saggi. Weber ha scritto non so più quante opere intere di storia delle religioni e di approfondimento sulle religioni. Durkheim ha scritto Le forme elementari della vita religiosa, e non erano opere specialistiche. Se oggi c'è l'idea che la sociologia della religione o delle religioni debba essere studiata da qualcuno che si mette lì e fa due conti su chi va in chiesa e chi non va in chiesa, ha risolto il problema. Ma il problema vero invece è che la religione è una chiave di lettura talmente importante per comprendere il mondo, anche il mondo attuale, che non inserirla nella sociologia generale è assurdo, perché non capisci. Questo è un po' il problema, capite? Allora, è chiaro che la religione è una delle figure più evidenti di quel tipo di convinzione di cui parlavamo l'altra volta, no? La credenza, effettivamente, nel suo senso forte, è una credenza religiosa. Questa capacità di credere è fondamentale, ci dice Sennett, e noi di questa investiamo determinati comportamenti. Come facciamo a spiegare questo discorso, questa dinamica, con degli strumenti concettuali? Perché noi di solito usiamo il termine religione senza stare a specificare di che parliamo. La religione, ci viene in mente ovviamente quella più ovvia, la nostra religione, oppure l'induismo, oppure l'islam, eccetera, eccetera. Però ci dice Simmel che se noi vogliamo fare i sociologi e capire un po' meglio il fenomeno religioso, dobbiamo articolare un po' meglio questa comprensione. E quindi dobbiamo, di fatto, separare due momenti. Uno che è soggettivo, ed è quello di cui vi sto parlando insieme a Sennett ultimamente, ovvero sia della disponibilità a credere. Che non vuol dire essere dei come dire, non parliamo di dabbenaggine, di essere facili a essere circuiti e via discorrendo, quanto la capacità di investire di significato un qualcosa, di prenderlo per effettivamente buono, per effettivamente reale, per effettivamente desiderabile. E questo, ripeto, noi lo facciamo spesso e volentieri anche se non ci facciamo caso, no? Ripeto, la messa in scena del sabato sera per moltissime persone è la chiave di volta della settimana, eppure una messa in scena. Non so se capite che cosa intendo. Questo è il punto, non è reale, o perlomeno non è reale nel senso in cui normalmente noi diciamo che è reale, ma quelli che lo fanno ci credono, per loro vale. Allora, questa disponibilità a credere, o meglio, diciamo, formulandola in termini un po' più tecnici, questa esigenza di trascendente, Simmel la definisce religiosità, ed è quindi una condizione soggettiva, ovvero sia, dice Simmel, l'uomo di per sé ha bisogno di trascendente, di una lettura delle cose che vada oltre la semplice apparenza, vada oltre la semplice lettura materiale della realtà. E di conseguenza investe di questa disponibilità a credere degli oggetti che diventano per questo oggetti religiosi. Che succede però? Che quando questo tipo di credenza in qualche misura comincia a strutturarsi, e vedete che siamo in piena dialettica vita-forma, se qualcuno di voi ha capito più o meno di che si tratta, da questo stimolo soggettivo, da questa pulsione soggettiva a credere, comincia a scaturire una struttura che gestisca questa esigenza di credere. Quindi dalla energia della credenza scaturisce la struttura dell'istituzione religiosa, quella che noi chiamiamo religione e quella che anche Simmel chiama religione. Quindi per Simmel la religione è l'aspetto organizzativo scaturito da un'esigenza di trascendentale caratterizzante l'essere umano. È uno dei tratti con i quali Simmel caratterizza l'essere umano, direi che potrebbe essere perfino un altro degli a priori, in un certo senso. Ovvero sia, l'uomo ha bisogno di credere in un qualcosa di trascendente. Ma questo non vuol dire che debba credere in Dio o debba credere in Allah. Non so se mi spiego. Quelle sono delle oggettivazioni, delle forme che questa esigenza ha preso. Possono anche essere vere. Tenete presente che Simmel non vuol mai andare nel merito, non è che dice è vero Dio, non è vero Allah, è vero Brahma e non è vera Vishnu. Non gliene può fregare di meno, anzi, o meglio, gli interessa pure, ma si rende conto che non è un tema che è trattabile da una scienza di qualunque genere, non è trattabile da una disciplina sociale. È una questione di fede e quindi se tu poi che ci sia quello in cui credi è un altro discorso. Quello che a lui interessa è che tu comunque credi e tu credi qui oggi. Non so se è chiaro. Cioè, dal punto di vista sociologico, che esista Dio o chi per lui non è un problema che non esiste, ma il fatto che ci sia qualcuno che crede che questo sia vero, invece sì, perché chiaramente le sue operazioni, le sue azioni nel mondo saranno influenzate da questa convinzione. Quindi ha un peso sociale questo argomento. Allora, due cose: religiosità da una parte e religione dall'altra. Come nelle dialettiche come nella normale dialettica vita-forma, cosa accade? Che a un certo punto la forma che viene generata da questo flusso vitale si distacca dal flusso vitale stesso e comincia a ritenersi autosufficiente, ovvero sia diventa autoreferenziale. Questa è la dialettica filosofica ampia, ma nella fattispecie cosa possiamo dire quindi? Come possiamo interpretare la storia della quale siamo stati testimoni e siamo ancora testimoni? Dicendo che questa esigenza di credere ha generato una struttura amministrativa in qualche modo, una struttura organizzativa che faccia sì che la gente ne possa fruire, che è la religione, la Chiesa Cattolica. Ma la Chiesa Cattolica col passar del tempo si allontana da questa mission, se vogliamo, da questa chiamata trascendentale per diventare una struttura, una organizzazione che si autoperpetua e di conseguenza non è più in grado di soddisfare l'esigenza di trascendente dell'individuo, il quale quindi, più o meno consapevolmente, comincia a cercare qualcos'altro. Quindi vedete che la religiosità non è necessariamente connessa con una religione. La religiosità è una disponibilità di spirito a credere in qualcosa. Poi, cos'è questo in cui credi? Possiamo chiedercelo. Abbiamo parlato spesso della fede nella scienza. Non è casuale. Abbiamo visto anche, se vi ricordate, che la scienza comincia come fenomeno all'interno della fede. L'opposizione radicale Galileo-Preti con la quale siamo cresciuti non è vera, perché Galileo si muoveva nell'ambito di una fiducia verso l'istituzione religiosa. Anzi, Galileo riteneva di essere meglio dotato dei preti per capire il linguaggio di Dio, per cui la genesi della scienza non è esente da una forte nota religiosa. Poi dopo, a posteriori, abbiamo costruito molto comodamente questa netta opposizione, ma la netta opposizione lì per lì non c'era. E il modo in cui noi fruiamo ancora oggi della scienza è largamente influenzato da un tono religioso, nel senso che noi ci fidiamo, come abbiamo detto tante volte. Quando diciamo che la fiducia è un ingrediente fondamentale del legame sociale, vogliamo quindi anche dire che la disponibilità a dare fiducia è fondamentale. No? Potremmo dire anche in questo caso che uno degli a priori della società è che io sia disposto a credere in qualcosa, perché altrimenti non ci sarebbe società. Allora, vedete che questa disponibilità a credere, questo discorso dei codici di credenza, dei sistemi di credenza che ritrovate in Sennett, lo troviamo chiarito, perlomeno esposto in modo abbastanza coerente, in Simmel. E questo ci permette, come vi dicevo, di interpretare in modo più prossimo, credo, tanti fenomeni con i quali siamo abituati a fare i conti e che invece non sappiamo come leggere con delle categorie più semplici. Nel senso che se noi effettivamente crediamo che esiste questa disponibilità a credere che chiamiamo religiosità, la religiosità si indirizza nel tempo e col cambiare dei processi culturali verso soggetti e istituzioni diverse, conferendo loro un tono che è anche religioso. Vi ricordo che l'esigenza centrale alla quale dovrebbe rispondere la religione è il bisogno di salvezza. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato ai tempi del discorso dei protestanti, di tutte quelle ricadute che l'abrogazione del ruolo del clero, l'abrogazione delle buone opere, la dottrina della predestinazione, tutto questo discorso, andavano in ultima analisi a cozzare con l'esigenza di salvezza. Cioè erano delle misure prese da un punto di vista politico, molto spesso, che però poi hanno delle conseguenze disastrose su quello che era invece l'esigenza, appunto, di salvezza, il bisogno di immaginare una soluzione alla condizione mortale dell'essere umano. Per cui, nel momento in cui lasciamo, o comunque la religiosità diffusa lascia la Chiesa come sua istituzione di riferimento, si genera un qualche tipo di vuoto, no? Un qualche tipo di esigenza non soddisfatta di credere in qualcosa che di volta in volta viene a posarsi, se vogliamo usare questo verbo, su diverse istituzioni. Nella storia dell'Occidente ne possiamo elencare parecchie, in effetti, perché la scienza evidentemente è una di queste, come si diceva, ma anche l'economia è una di queste. Se voi prendete, date uno sguardo alla lingua dei media oppure alle espressioni correnti, trovate normalmente un uso di termini religiosi: le cattedrali del consumo, i sacerdoti dell'economia. Non è casuale, nel senso che la lingua registra cose che a noi sfuggono spesso e volentieri e ce lo fa vedere. Guarda, tu, per quanto stia parlando dell'economia come di una funzione estremamente razionale, di fatto ciò che stai attribuendo all'economia è ben di più. L'economia è quella che dovrebbe salvarti. E abbiamo visto che non solo questo è un tema, ma anche il tipo di utilizzo delle merci che noi stiamo facendo negli ultimi 50 anni è anch'esso spesso e volentieri in chiave religiosa. Ovvero sia, noi nell'acquisto, nel consumo, cerchiamo la salvezza. Ed è uno dei motivi per cui è un modello di comportamento che sta arrivando al capolinea, perché dopo un primo lungo momento di gioia e di convinzione nell'efficacia di questa strategia, ci stiamo rendendo conto che l'ennesimo paio di scarpe, come abbiamo detto, non cambia le cose. Per quanto si compri, non c'è questa soluzione sperata. Continuiamo a restare quelli che siamo, senza sapere dove stiamo andando, come dice sempre Guzzanti. Per cui questo argomento della religiosità ci permette quindi di ponderare, valutare, riconoscere una serie di toni che noi assegniamo a certe istituzioni e che, se non riconosciamo, ci portano a errati giudizi, a errate comprensioni, a fuorvianti conclusioni. Uno dei punti che mette ben in evidenza Sennett è che il legame tra politica e religione è un legame forte, in qualche modo. È un legame forte che è problematico, perché lo stesso Sennett non è che vi dice: ah, quant'erano belli i tempi in cui potevamo credere a qualcuno che ci diceva le cose. Però non può non constatare, con una serie di paralleli storici, per esempio quando analizza la figura del Savonarola rispetto ai poeti civili dell'Ottocento, che quel tipo di quadro di riferimento, quel tipo di credenza condivisa, permettevano una migliore espressione del singolo, permettevano una partecipazione diversa, anche se per altri versi risultavano invece frustranti, ingombranti, chi più ne ha più ne metta. Per cui è un tema che ovviamente non offre delle soluzioni, cioè noi non usciamo dalla lettura del testo dicendo: oh, finalmente so che dovrei fare, però usciamo sapendo che ci sono una serie di problemi con i quali misurarci, che prima, dei quali prima non eravamo consapevoli. Quindi il tema della religione, da questo punto di vista, è un tema fondamentale. Mi ricordo, in questo senso, per capire un po' in che senso ne parliamo, che per esempio in tutti i vari in tutte le varie comunicazioni commerciali che vedete in televisione o trovate sui giornali, non so se l'avete notato, ma spesso e volentieri c'è una clausola, una postilla, una frase che dice: test scientifici garantiscono che, dimostrano, no? Ecco. Se pensate a questa strategia con un minimo di attenzione da studiosi oramai, come dovreste essere in procinto di diventare, vi rendete conto che è un'intercettazione di fiducia, perché non c'è niente in quella frase. La frase è vuota, esatto. È una frase che non significa niente, vuol dire soltanto che ti sto facendo, no? Ti sto facendo vedere lo specchietto degli allodole davanti agli occhi, perché siccome so che tu credi alla scienza, allora ti guarda, la scienza dice, dice: ah, vabbè, allora in questo caso. Perché non c'è quasi mai una spiegazione di quali sono questi test scientifici. Cioè nessuno vi dice: guarda che ho inventato un nuovo enzima che è in grado effettivamente di intervenire sulla formazione del tartaro nelle tue gengive, l'ho sperimentata, funziona, quindi no, che potrebbe essere, non vedo perché no. Il problema è che di fatto non c'è questo nuovo enzima, quindi di fatto ti stanno prendendo in giro nella gran parte dei casi, però guadagnano la tua attenzione, guadagnano la tua possibile preferenza sventolando questa istanza scientifica. Istanza scientifica che, insomma, per la sua stessa natura teoricamente invece dovrebbe essere circostanziata. Si dovrebbe dire, come per esempio, stavo facendo lezione ad esempio da un altro punto di vista, ma mi rendo conto che non era adeguato, che c'è questo nuovo dentifricio che non mi ricordo più come si chiama, che è in grado di riparare le crepe nei denti, nello smalto dei denti. Non so se avete visto mai questa reclame. Ora ci vedi quanto sprecano i soldi questi, pure gira tanto, toccherebbe dire, forse perché sono abbastanza, come dire, specifici, nel senso che lui dice: guarda, la composizione del mio dentifricio è tale che riesce a inserirsi all'interno di queste piccole microcrepe che si generano allo smalto e quindi rinforza i denti, si fissa, e c'è tutta una spiegazione con slide e cose plausibili. Poi è chiaro che pure lì il fatto che io le prenda per buona è comunque un problema di fede, perché io non ho il sapere per decidere che è vero quello che mi sta dicendo lui oppure non mi sta prendendo in giro, però perlomeno ci prova, voglio dire, perlomeno mi dà quella che è una spiegazione dell'origine scientifica della questione, il fatto che è un brevetto che è stato eccetera eccetera, quindi dice delle cose che sono effettivamente connesse alla veste scientifica del ritrovato. Ma nella grandissima parte dei casi parlare di test scientifici che dicono che, sostenere che quando ti compri un deodorante vai prima a vedere il sito della Sapienza, che pure quello secondo me è comicità allo stato puro proprio, no? Ecco, tutta questa serie di cose evidentemente si fonda, viene fatta, viene messa in pratica. Perché? Perché noi in effetti abbiamo ancora un discreto investimento in fiducia verso l'attività scientifica. L'attività scientifica è quella che riconosciamo anche per delle forme, per delle insegne, se ci fate caso. Tutti i vari, a parte il numero infinito di telefilm e serial che si occupano di scienziati, dottori, medici, eccetera, ma per noi lo scienziato chi è? Quello che c'ha il camice bianco, la mascherina, i guanti, c'ha una serie di insegne che lo rendono riconoscibile, come dicevamo l'altro giorno. È lo stesso ragionamento per il quale ai tempi tu vedevi un tornitore e sapevi che era un tornitore. O vedevi un nobile e sapevi che era un nobile. A noi sembra astruso, ma di fatto noi ragioniamo esattamente allo stesso modo. Vediamo uno che ha un colletto da cravatta alto così e sappiamo che è un agente immobiliare. È quasi automatico. Vediamo uno che va in giro con una certa tipo, con un certo tipo di divisa e sappiamo chi è. Non è casuale che le professioni che riteniamo più importanti ancora oggi abbiano la divisa. No? Quindi i medici si riconoscono, i vigili si riconoscono, le forze di polizia si riconoscono. Cioè il fatto che c'è qualcosa che deve essere prontamente individuabile l'abbiamo conservato. Voi dovete soltanto applicare questo tipo di ragionamento a tutti quelli che girano. Cioè, nelle società dove c'erano gli status ascritti ognuno aveva la sua divisa. E quindi tu sapevi, in una, anche in mezzo a una folla, se vogliamo parlare di folla per il tempo, tutti quelli che c'erano che facevano. In un certo senso è consolante, no? In un certo senso è rassicurante. Sai come comportarti nei loro confronti, sai come loro si comporteranno nei tuoi confronti. Vedete che la prevedibilità, che è questo feticcio del nostro tempo, ai tempi era molto più forte di quanto non lo sia oggi. Ma pur noi, in una situazione del tutto destrutturata, in una situazione nella quale riteniamo che ognuno possa esprimersi come vuole, eccetera, 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 per alcune professioni specifiche abbiamo mantenuto le insegne del rango. Per cui quelli che fanno certi lavori continuano a mettersi in uniforme, non è casuale. E vi dirò di più, visto che la mancanza di queste insegne di rango genera ansia e insicurezza, che cosa abbiamo escogitato? Vediamo se c'è qualcuno che se ne ricorda. Il badge. Tutti quelli che vanno in giro perché si devono incontrare qualcun altro devono avere una tesserina con la fotografia, i timbri, le cose, che è un sunto del fatto che poi si tengono da pare, ma sei riconoscibile. Che poi ovviamente questa tesserina sia perfettamente falsificabile è un altro discorso, chiaramente. Però di fatto l'esigenza continua ad esserci. Prima, a un certo punto, pensavamo di averla superata, poi ci siamo cominciati a rendere conto del fatto che non è vero. Che se uno mi viene a bussare a casa, oggi, forse perché è cambiato il clima, forse perché tutta la fiducia che c'era prima non gira più, io vorrei sapere chi è, perché se no non gli apro. E quindi quello che va a fare le letture del gas si presenta col badge, quello che va a fare i sondaggi si presenta col badge, quello che va a fare le rilevazioni per i... Oddio, come si chiamano quelli quando conti la gente? Censimenti? Quando va a fare le rilevazioni di censimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui vedete che in un certo senso tornano le cose. No, dopo questa eclissi della riconoscibilità noi riteniamo che tutto sommato sia meglio essere riconoscibili in certi casi. Prego. Non proprio, nel senso che il biglietto da visita si riconnette molto più profondamente all'altro aspetto che stavo per trattare, ovvero sia quello della socievolezza, nel senso che il biglietto da visita è un'altra delle azioni tradizionali, se vogliamo dire, da questo punto di vista, nel senso che il biglietto da visita era utilizzato esattamente come dice il termine per presentarsi quando si andava in visita presso qualcuno, perché c'era questa possibilità ai tempi, no? Quando parliamo appunto degli strumenti di interazione, c'era questa usanza per la quale tu potevi anche andare a trovare a casa qualcuno che non hai mai visto, o perché te ne avevano parlato, o perché qualcuno te l'aveva suggerito, o perché sapevi che intratteneva dei salotti, che è un'altra delle istituzioni della socialità delle quali parla Sennett insieme ai caffè, ai club, eccetera, eccetera. E quindi quando arrivavi a casa di qualcuno che non sapevi chi fosse, dovevi dare il tuo biglietto da visita nel quale lui poteva regolarsi, no? E capire di chi si trattava. Però anche questo effettivamente è un punto interessante, no? Perché andiamo dall'altra parte. Allora, che cos'è questa socievolezza di cui parla Simmel e perché c'entrerebbe con questo argomento? Ha a che fare con la famosa perduta arte della conversazione, che era esattamente questo tipo di discorso, che è perduta non a caso, ci direbbe Sennett, perché aveva una sua logica immanente. Come dire, nel momento in cui tu andavi a trovare qualcuno nel suo salotto, non ci andavi per vendergli qualcosa, non ci andavi per un tuo scopo personale, ci andavi per trascorrere un certo lasso di tempo in piacevole conversazione, che era il fine della questione, finiva lì. Non ce n'era un, non era strumentale, non so se mi spiego. Cioè la conversazione, la socievolezza e quindi anche l'interazione nel pubblico di cui parla Sennett non erano mirate a qualcos'altro, erano una forma rituale nella quale tu interagivi con l'altro, quindi erano una forma di costruzione del legame sociale. Cioè, tu stavi con loro per il piacere di stare con loro. E potevi stare con loro, ci dice Simmel, perché nel momento in cui andavi in un contesto di questo genere, come tutti i contesti strutturati più o meno, questo contesto aveva delle regole, ovvero sia tu non parlavi degli affari tuoi, tu non raccontavi i tuoi problemi intimi, tu non raccontavi i tuoi disastri sentimentali o economici, ovvero sia la conversazione aveva luogo in una fascia di argomenti che per definizione doveva essere impersonale, non doveva essere troppo specialistica per permettere a tutti di partecipare, ma non doveva neanche essere troppo intima, perché troppa intimità rovina la conversazione. Non perché uno voglia essere vago in generale, ma perché, come Sennett ribadisce spesso e volentieri, di norma il voler essere troppo intimi è un atto d'egoismo. È quel famoso narcisismo del quale abbiamo parlato più volte. È l'idea che i tuoi problemi siano talmente, come dire, fantasmagorici che gli altri devono per forza interessarsene, quando i tuoi problemi possono anche essere la cosa più banale del mondo, tristissima, succede. Prego.
A questo proposito, penso che Facebook ci viene incontro, nel senso, i gruppi, chi ha fatto questa cosa, cioè io uno che pensava che la facevo solo io, invece c'ho un pochino ridimensionato, nel senso che tutti un po' siamo accomunati dai stessi vizi.
Potrebbe essere un punto di vista molto interessante questo, effettivamente. Il momento in cui ti accorgi che le tue, come dire, quelle che ritenevi le tue peculiarità sacrosante sono condivise da centinaia di migliaia di persone, forse in effetti un minimo di attenzione in più ce la metti. È una buona idea, questa non l'avevo presa in considerazione. Toccherà che ci lavori sopra. Quindi capite che, come dice Simmel e come trovate formulato in Sennett, il quale detesta quelli che gli raccontano gli affari loro, come scoprirete leggendo il libro, c'è un'area particolare toccando la quale, sapendo come toccare la quale, ovviamente, l'area nella quale si può parlare dei problemi generali, per esempio, confrontarsi senza dover necessariamente prendere un diniego come un'offesa personale. Capite, quando Sennett parla dell'impersonalità, intende questo, non di qualcosa che non ci riguarda, ma di qualcosa che ci riguarda non in quanto noi, ma in quanto membri di un gruppo, per esempio. Capito? Quindi il fatto che noi due non si sia d'accordo su una misura governativa non deve necessariamente finire a coltellate, come accade invece oggi, ma se ne può discutere in modo civile, che è esattamente l'idea che Habermas ha del dialogo e dell'opinione pubblica. Lei espone i suoi punti di vista, io espongo i miei punti di vista, potenzialmente potremmo anche influenzarci gli uni con gli altri, ma comunque questo tipo di attività è piacevole di per sé. Io ne traggo gioia, no? Come il famoso muretto al quale stai appoggiato per pomeriggi interi senza fare un tubo, è uguale. Allora questi invece si divertivano in un modo forse un tantino più produttivo, un tantino più stimolante, diciamo, anche perché chiaramente per poter conversare, e qui torniamo alle famose dolenti note, occorre conoscere le regole della conversazione, occorre essere in grado di formulare dei motti di spirito, tanto per dirne una. Parlavamo qualche anno fa, se vi ricordate, di quelli che scaricano le battute, le serenate da internet. Questo ci dà un po' la misura della differenza radicale che c'è tra questi, quel modo di vedere le cose e quello che abbiamo noi, che sembra apparentemente lo stesso, ed è sempre il problema di cui parla Sennett, no? Che esiste la forma, ma nella forma cambia qualcos'altro. Ma se voi andate a leggere un bellissimo libro che vi consiglierei, per esempio, che è Bellamy, di Guy de Maupassant, che è un bellissimo romanzo, Bellamy è un esempio di colui, no, che utilizza questo tipo di socialità a scopi strumentali, quindi già comincia a essere una figura moderna. Bellamy va lì per fare l'arrampicatore sociale, perché attraverso le conoscenze dei salotti non solo ti passi quella bella mezz'ora, quelle belle due ore, ma il giorno dopo puoi presentarti da qualcuno e eccetera eccetera eccetera. È chiaro che c'è la possibilità dell'utilizzo strumentale, nessuno dice di no, ma non è quello per cui questo nasce. Poi viene rigirata in utilizzo strumentale dalla logica prevalente, la logica economica strumentale non può pensare che tu vada a trascorrere due ore a casa di qualcuno senza tornare con qualcosa in tasca, avresti buttato il tuo tempo. Però il Bellamy in questione, quando va in queste occasioni, è in qualche misura coerente, abbastanza eticamente connesso alla questione. Una delle regole di queste situazioni è che tu non puoi utilizzare materiali che derivano da altri momenti. tanto per dimostrarvi quanto il momento della conversazione sia fondato in se stesso, non è corretto, non è giusto, non è opportuno che tu utilizzi una battuta che hai già utilizzato da un'altra parte, utilizzi un motto di spirito che non ti è venuto in quel momento. Capite? È una questione di maestria, tu devi essere talmente bravo da poter, come dire, sostenere una conversazione brillante senza rifarti a una serie di schemi comodi su cui ricadere. E quindi qui nascono una serie di figure molto importanti nella narrativa dell'Ottocento, che temo non sia uno dei vostri punti forti, ma che potrebbe tutto sommato invece diventarlo, perché è piacevolissima. E c'è il famoso esprit d'escalier. I francesi da questo punto di vista erano imbattibili. Pensate soltanto all'etichetta di corte di Luigi XIV, pensate soltanto all'importanza anche sociologica di questo. Non so se sapete che Norbert Elias, che è uno dei più grandi sociologi del Novecento, meno citato degli altri perché è un po' più, come dire, esoterico se vogliamo per certi versi, ha dedicato alle buone maniere e alla società di corte volumi da 800-900 pagine, facendone degli studi estremamente approfonditi e dimostrando sulla loro scorta una serie di punti estremamente centrali e importanti della nostra cultura. Se vi capita di vedere un film che si chiama Ridicule, prendetelo, guardatelo, perché è un modo per capire bene questo discorso. Il ridicolo era l'arma di queste situazioni, ovvero sia colui che non era in grado di maneggiare correttamente tutti gli aspetti della forma, dell'incontro, del rito, della conversazione, veniva messo alla berlina, veniva ridicolizzato, e c'era gente che si suicidava. Esatto, giusto, perfetto. Quindi, come vedete, ci sono una serie di, no, quella un po' più, diciamo, un po' più diffusa come cosa, però l'idea di essere messi, di essere resi ridicoli spesso e volentieri era insopportabile, la gente si suicidava spesso e volentieri. Perché? Perché c'era evidentemente in gioco qualcosa di più del semplice star lì a perdere tempo, chiaramente, no? È quello che vi sta tentando di mostrare Sennett, è quello che sto tentando di mostrarvi io. C'era qualcos'altro in piedi, in gioco, in ballo. E quindi tu dovevi conoscere queste regole. Una di queste regole, come dicevo, è l'esprit d'escalier, ovvero sia, se tu esci, vuol dire spirito delle scale. Perché si chiama così? Perché se tu esci dal salotto e stai scendendo per le scale per andare via e ti viene in mente una buona battuta che avresti potuto fare, non la puoi usare. Non è che te la segni e dici la volta dopo, non so se mi spiego, non è che pieno appunto dici, no, la prossima volta che ci vediamo lo mazzolo, perché non vale. Nelle regole del duello, tra virgolette, sociale, non lo puoi fare, non è di buon gusto, non si fa. E quindi le sfide scalie vuol dire che te viene sta battuta fuori tempo, sei tu che sei difettoso, te doveva venire prima, sarebbe stato perfetto. Se te viene andando via, peccato, sprecata, ma non si può più prendere. E ci sono delle pagine ben amiche che sono bellissime su questa spesa scheria, una cosa veramente splendida. Per cui, come vedete, la cosa non è, per quanto possa apparirlo, non è né peregrina né semplice, anzi, l'etichetta della conversazione è un'etichetta appunto per un buon conversatore. C'era gente che faceva carte false, c'erano degli nobili e re che facevano a gara a invitare i più brillanti conversatori, perché erano un motivo di prestigio ed erano evidentemente uno stimolo, no? Perché un buon conversatore era in grado di creare delle situazioni che erano quasi spettacolari in un certo senso, ma dove coloro che partecipavano, non stavano a sentire il conversatore, no? Noi oggi stiamo a sentire quello che fa il monologo, vedete come cambiano le cose. Mentre lì l'idea era di entrare nell'agone, essere anche tu quello che faceva le battute, quello che parlava, quello che proponeva l'argomento e delle possibili letture dell'argomento, senza però con questo voler necessariamente influenzare gli altri. Quindi è un livello di interazione che noi conosciamo poco. Si genera a volte, in certi casi, in feste private, in situazioni particolari, in cui improvvisamente dopo un po' di tempo c'è accidenti, queste due sono passate in un batter d'occhio, non so se è mai capitato, chiacchierando amabilmente, ecco, quella è l'arte della conversazione. Quello che dice Sennett è che questo tipo di cosa si inseriva in un contesto più ampio nel quale questo tipo di passatempo, se vogliamo, o comunque questo strumento per la costruzione della relazionalità e dello spessore sociale era a disposizione di tutti, perché i caffè, come dicevamo l'altro giorno, erano luoghi dove per definizione tu potevi andare a parlare con chiunque, come quello che si presentava col biglietto da visita. Noi oggi ci verrebbe, se cominceremmo a farci tutta una serie, no, pensateci, se arrivasse a casa sua uno e diceva: guardi, mi hanno detto che lei è un buon conversatore, volevo conoscerla. e scopate in faccia, oh via, pervertito, no? Mi immagino cose di questo genere, cioè, tentare di insinuarti in casa mia, eccetera. Oh, al tempo invece era normalissimo. Quindi, che si andasse in un caffè voleva dire non soltanto che si aveva voglia di prendere un caffè, ma che si era disponibili a interagire con chiunque si presentasse in quel caffè, secondo dei ruoli e dei modelli di interazione condivisi, che venivano dal teatro, come abbiamo detto, si era in grado di discutere del più e del meno, delle situazioni che si stavano presentando, degli sviluppi di politica estera, perché è impressionante quanto di fatto al tempo la gente sapesse più di noi, anche se noi ci pregiamo di essere molto più informati, ma i grandi temi del periodo erano, attraverso questo sistema, molto più condivisi e dibattuti di quanto non venga fatto oggi. Capite? E quindi il caffè era in qualche misura il luogo dove si incontravano gli estranei, come anche alcuni spazi pubblici, come dicevamo già l'anno scorso con la CESLA. Allo stesso modo, per esempio, i parchi cittadini erano un luogo dove, se andavi, diciamo, dovevi, o perlomeno si presumeva che tu fossi disposto a salutare, conoscere, parlare con chiunque fosse lì, perché era un contesto che non era semplicemente spaziale, ma era strutturato socialmente per permettere l'incontro. Quindi non toglievano le panchine, tanto per dirne una. Noi togliamo le panchine, vediamo che, no? Il parco è rimasto. Il modo di concepire il parco è radicalmente cambiato. Come dice oggi un attivista blu, un attivista verde, dice: secondo noi oggi le foreste diventeranno lo scarico dell'anidride carbonica del pianeta. È vero, secondo la logica con la quale ci stiamo muovendo in tema di inquinamento, è esattamente questo. Quindi, come vedete, continuano a cambiare, le foreste sarebbero sempre loro, ma le vediamo in modo continuamente cambiante, sempre più brutto, ma questo è un altro livello di osservazione. Quindi vedete che anche Simmel, quando descrive la socievolezza, in qualche modo sta dando un contributo chiarificatore a questa dinamica che veniva messa in luce da Sennett, ovvero sia queste forme che si emancipano dalla vita le dobbiamo interpretare in modo un po' più complicato, un po' più sottile di quanto non diciamo, no, c'è la forma che ha vita e poi c'è la forma senza vita, puff, finita la frasca. No, il problema è che nel momento in cui avviene questa emancipazione, la forma per un lungo lasso di tempo rimane collegata profondamente alla vita, è soltanto alla fine della traiettoria che effettivamente rimane proprio come il famoso osso di seppia di Montale, un qualcosa che è vuoto e che bada solamente a se stesso. Però in questo astrarsi costante si libera man mano di una serie di contenuti pesanti, di contenuti concreti, per diventare invece ludica, per diventare più leggera, per diventare fine a se stessa, per un certo verso. Ma è quel tipo di finalità immanente nella forma che per noi è piacevole, rigenerante, tonica. Capite? Perché è un gesto, e qui andiamo un po' nel meno intuitivo, è un gesto che casualmente è liberato da intenti strumentali. Cioè, tutta la nostra vita noi siamo tendenzialmente presi nel far qualcosa per qualche altro motivo, soprattutto noi. Il gioco e questo altro genere di interazioni invece hanno un grandissimo pregio, che è quello di non avere ulteriori scopi. Ti giochi perché hai piacere a giocare. Non immagini che sto gioco ti servirà a chissà che, non gli assegni nessun altro valore, come la conversazione, l'interazione con gli amici, quando dicevamo, no, tempo addietro, il rapporto qualitativo, ha questo di buono, che non serve ad altro, basta a se stesso, è finito lì, non deve continuare nel dopo. Il fatto del passare il pomeriggio estivo seduto al bar, che sembra uno spreco assurdo, ma nel momento in cui tu sei seduto al bar, stai bene, non vedi perché fare altro, hai quello che ti serve in quel momento, capite? E invece noi, col fatto che carichiamo tutti i nostri comportamenti di finalità ulteriori, studiamo perché poi lavoriamo perché poi compriamo la macchina perché poi la vendiamo, ne compriamo un'altra e poi possiamo andarci, come un incubo. È una fissazione deleteria. E a questo punto, a questo proposito, vi dico quest'altra cosa che mi è capitata l'altro giorno, che sto studiando un testo un po' sul gioco, abbastanza, diciamo, come dire, impegnativo, mettiamola così, e si parlava delle scelte, cioè, di tutto questo ragionamento esistenziale, e metteva giustamente in luce un aspetto che noi tendenzialmente non cerchiamo di non vedere, probabilmente non ci facciamo caso, ma Abbiamo visto, no, la questione di status ascritti, status acquisiti, la libertà di scelta, tutte queste belle cose, però quello che dice giustamente questo filosofo che si chiama Fink è che le scelte non sono sempre, non sono tutte uguali. Man mano che noi facciamo delle scelte, il campo delle possibilità si restringe. Capite? Allora è bellissima la frase per cui dice: noi nasciamo come bambini molteplici e invece moriamo come uno. Perché tutte le scelte che abbiamo fatto in qualche misura ce le portiamo, che se volete è anche il concetto di karma, no? Tutto quello che fai pian piano ti specifica sempre di più, l'abbiamo detto, effettivamente le scelte degli status acquisiti ci specificano, a noi piace questa specificazione, però per altri versi meno, perché vuol dire che quando sei molto specificato non hai più grossi margini di gioco né di libertà. A un certo punto hai fatto le tue scelte, abbiamo detto, le scelte finché le fai puoi aderire all'et-et, ma nel momento in cui scegli stai essendo out-out. Il problema è che è un out-out sbilanciato. Non è che scelgo questo e perdo quello. Scelgo questo e perdo tutto il resto. Capite? Cioè il gesto della scelta non è ingannevolmente simmetrico. Per una cosa che scegli ne perdi miriadi. Per un mestiere che fai non sei centinaia di altre cose. Per cui è vero che guadagni in definizione, ma perdi in potenzialità. Quello è il punto. Invece queste attività, come il gioco, come la conversazione, come quello che era l'interazione fine a se stessa, appunto perché fine a se stesse, non rientrano in questa dinamica. Sono qualcosa che ti permette di respirare, sono qualcosa che allenta la pressione, qualcosa che ti permette di affrontare meglio il resto. Capito? E noi ce ne stiamo privando scientificamente, in un certo senso. Quello è il punto. Ed è uno dei motivi, secondo me, per il quale invece il gioco, bene o male, per un dalla finestra, da sotto il tappeto, da tutta un'altra serie di parti, torna. Perché la pressione della realtà, effettivamente, al di là della struttura che abbiamo visto più volte, ce la costruiamo da soli. Siamo noi che, volendo diventare più reali, diventiamo anche meno liberi. Capite? In qualche modo la struttura siamo veramente noi, da questo punto di vista forse potremmo perfino dire che aveva ragione l'autore francese Bourdieu, un attimo, quando parlava degli habitus e di tutte queste cose. Effettivamente lo potremmo anche interpretare in questo senso. L'habitus è effettivamente qualcosa che, a furia di fartelo con tanta cura, con tanta attenzione, i dettagli, le cose, perché va tutto bene, però poi appunto l'hai fatto, è qualcosa che sta, non è qualcosa che puoi revocare, c'è. È una scelta che hai fatto, ti sei giocato tante cose e tu diventi sempre più quello. E appunto lui mette in progressione dalla gioventù alla vecchiaia il fatto che mentre da piccolo sei aperto a qualsiasi cosa, perché può succedere qualunque cosa di te, man mano che vai avanti alla fine muori e sei quello che muore, non c'è nient'altro. Tutte le scelte che hai fatto sono quelle. Direi uno stimolo piuttosto interessante. Che ora è? Ok, domande? A dove?
Ha parlato di identità e religione. Adesso parliamo due momenti. Uno è quello soggettivo e l'altro?
È quello istituzionale. Allora, ve lo ridico un attimo, fatemi bere un gorso d'acqua che... Ci fate caso, il tema della forma e del doppio momento è più o meno lo stesso sia nel discorso della religione che nel discorso della socievolezza, no? Perché la religione è appunto affrontata come dialettica vita-forma nell'ottica simmeliana, si scompone in due fattori, in due momenti che possono o no coincidere. Non è che voglio dirvi che la Chiesa non ha mai soddisfatto questa funzione, anzi vi dirò di più, che oggi sembra di testimoniare un ritorno di coincidenza tra religiosità e religione. Quando tutta la serie di spiegazioni che noi abbiamo via via dato allo stare al mondo, all'interpretazione di quello che, a ciò che vale finché siamo vivi, come dice Sennett, e via discorrendo, si rivela fallace, non è strano che noi torniamo alla religione, perché la religione è la figura della credenza. E ci torniamo in ordine sparso, Quindi molti tornano al cattolicesimo in tutta una serie di versioni che probabilmente conoscerete, neocatecumenali da una parte, focolarini, comunità più o meno, diciamo, gnostico-esoteriche e via discorrendo. Altri tornano semplicemente in chiesa, altri vanno altrove, no? Abbiamo parlato di Scientology con voi? Infatti mi sembrava che era un'altra classe, pure quella. Vanno per esempio a Scientology. Scientology, al di là delle eventuali risatine che possono anche essere comprensibili, pone un problema tuttavia. Non so se sapete di che parliamo. Chi è un famoso credente di Scientology? Oppure? Siete preparatissimi. Anche Beck, ho scoperto stamattina sentendo la radio. Beck, che è un musicista piuttosto noto, niente di paragonabile a Tom Cruise e John Travolta, ma insomma comunque è un altro nome abbastanza noto, e anche lui dice che è convintissimo per Scientology, perché ho avuto delle difficoltà poi a ritenerlo particolarmente brillante, perché qualche piccolo pregiudizio ce l'abbiamo tutti. Ora, perché uno deve avere un pregiudizio su Scientology? Perché Scientology di fatto si fonda su dei romanzi di fantascienza. È un po' come se uno diventasse adepto del commissario Magret. Concettualmente è la stessa cosa. Nel senso che negli anni 60 un tale Ron Hubbard scriveva dei romanzi di fantascienza, come ha scritto Van Dyck, come ha scritto Asimov, no? Tanti altri, i quali però non hanno avuto questa fortuna di essere eretti poi al soglio sacerdotale. E invece questo, non so per quale motivo, se forse avendo capito l'aria che tirava si è detto, sai, non sono capace a scrivere, ma però ne frego parecchi, potrebbe anche darsi, insomma, ha fondato questa religione. Allora tu diresti, vabbè, come si diceva l'altro giorno a proposito del caricare le merci di significati psicologici, tu puoi pure dirmi che hai fatto una religione, ma non sei tu il problema. Il problema sono quelli che te credono. Capite? Cioè, noi quel tipo di discorso dobbiamo comprendere. Quando Sennett vi dice il fatto che uno decida che vende una sigaretta col cowboy di crema sotto le cascate è una buona idea, di per sé potrebbe essere buona, potrebbe essere cattiva, non c'è una logica per la quale io devo credergli. Se io gli credo vuol dire che lui ha capito qualcosa di più di me. Esattamente Ron Hubbard, stesso ragionamento. Evidentemente Ron Hubbard al momento aveva capito che c'era questa apertura fideistica alla scienza, e Scientology è l'emblema di questa cosa, ovvero sì, è una scienza che diventa religione, che sarebbe in un certo senso contraddittorio, ma stiamo a guardare il capello, oggi come oggi andiamo ben oltre queste cose. Però ci dà chiaramente la misura di questo discorso, ovvero sia del fatto che noi stiamo tornando, fallite le strategie razionalistiche di interpretazione del mondo, stiamo tornando a delle letture che possono essere mistiche, possono essere ingenue per tanti versi, eccetera, eccetera, però c'è quello che conta, una grandissima disponibilità a credere, e soprattutto una disponibilità a credere non consapevole. Capite? Perché noi ci siamo raccontati per 300 anni che noi siamo razionali, che non abbiamo nessun tipo di risposta verso degli stimoli che siano così bambineschi o insulsi, ce lo siamo raccontati, ma ciò non ci ha impedito poi di caderci dentro, no? A centinaia, perché Scientology è una delle più grandi aziende del mondo, di fatto, ha un giro di miliardi, tutto fatto grazie a quelli che regalano i soldi, credendo, devolvono, lasciano in eredità e fanno una serie di cose. Quindi il punto è questo, c'è questa grandissima disponibilità a credere che non viene intercettata dalle persone o dalle istituzioni che dovrebbero in qualche misura probabilmente farsene carico, e che di conseguenza è lasciata aperta e libera all'intercettazione di coloro che sono in grado di farlo. Ron Hubbard da una parte, molti politici dall'altra, altri scalzacani assortiti, soprattutto in Italia. Voi che vi interessate di questi fenomeni dovreste ragionare sul fatto che, al di là delle sette sataniche delle quali parlava il vostro collega nell'ultima tesi, ma oggi ultimamente ci sono una serie di guru e di apprendisti santi che stanno facendo stragi. Nel Trevigiano l'altro giorno erano restati due che davano delle boccette d'acqua ai rubinetto, giurando che fossero delle cose di loro invenzione particolarmente fantastiche nella resa, e facendosi pagare migliaia di euro. Allora possiamo pensare che sono tutti stupidi quelli che vanno a cadere in queste trappole? Tipo John Travolta?
No,
per carità. Sì, ma non solo, quello è il problema. cioè questi sono una frazione che è evidentemente a rischio, però come vi dicevo appunto ci sono dei nomi in ballo che spesso e volentieri ti lasciano perplesso, no? Perché non mi sembra che Tom Cruise o John Travolta facciano parte di questo infatti. Ci sono, e soprattutto quelli che mirano ai pesci grossi, ovvero sia quelli che vanno a cercare quello che ha tanti soldi, quello che ha tanti soldi teoricamente noi riterremmo che fosse un po' più avvertito, evidentemente no. E quindi si giustifica esattamente con questo tipo di discorso, ovvero sia che la disponibilità a credere quando esiste senza essere compresa, autocompresa, ti rende, come dire, esposto a una serie di truffe di tutti i tipi. Di fatto noi siamo costantemente esposti alle truffe della pubblicità, eppure non ce ne doliamo, ma sono truffe. Nella grandissima parte dei casi andate a farvi, a rivedervi qualcuna delle campagne pubblicitarie di 5 anni fa e i risultati a cui ha portato, e ditemi se qualcosa di quello che vi hanno detto era vero, ma non ci incazziamo. Capite quando vi dico che la disponibilità a credere, il codice di credenza è lì e ci sta guidando spesso e volentieri? Nessuno di noi va a fare causa a Dixan, eppure si potrebbe, perché sono 40 anni che mi dice che più bianco non si può e che ogni 5 anni è più bianco della volta prima, allora com'è possibile? Capito ragazzi? Però fateci caso, è così, questo è il punto centrale, capite? Che loro vi dicono cose che sono palesemente balle, alle quali voi credete, più o meno. Allora, se dopo, al di là di Dixan, arriva quello che ti dice guarda che con questa boccetta di Dixan che ho trattato io tu ti puoi lavare l'anima, perché no? Capite? È la disponibilità a credere il problema. Perché nel momento in cui tu sei effettivamente aperto, sei non protetto verso questo tipo di seduzione, uno che sa come fare a sedurti, te frega. Perché abbiamo visto anche l'anno scorso, se vi ricordate, che esistono dei tipi di comunicazione non verbale, dei tipi di comportamento, dei tipi di movimento, dei codici di sguardo, dei codici di utilizzo delle parole che sono efficaci, che è esattamente quello che dice Sennett quando vi dice che l'attore riesce a colpire il pubblico tutte le sere allo stesso momento con una strategia studiata, vi sta dicendo che noi siamo colpibili, capite? Nel bene come nel male, perché l'attore lo fa a un fine espressivo, al fine di mostrarvi l'emozione, di farvi provare un'esperienza forte, di farvi vivere un momento qualitativo. Quello che non recita ve frega, ma usa le stesse strategie e funzionano, capite? Questo è il punto. Per cui per riuscire a capire un po' meglio la vita dobbiamo cominciare a distanziarci da quest'idea che c'è tanta gente stupida, che le cose capitano a casaccio, che è imprevedibile. Certo, in larga misura c'è dell'imprevedibile, ve l'ho detto in tutte le lingue, ma tante cose invece non sono imprevedibili, sono perfettamente comprensibili, purché si riesca ad avere gli strumenti di comprensione adatti. E questo dell'espressione dell'emozione, questo dell'apertura e dell'insoddisfazione generale verso i codici di credenza correnti, è un tema fondamentale. Perché veramente permette il crearsi di consensi incomprensibili, no? Pensiamo alla Germania degli anni 30, tanto per dirne uno. Tutti convengono che non si riesce a capire come diavolo è possibile che Hitler abbia fatto quello che ha fatto, ho capito, ma l'ha fatto. Perché se non lo capisci è un problema tuo, ma l'evidenza della questione è lì. Tutta la Germania faceva delle cose che sono apparentemente incomprensibili. Perciò in qualche modo deve esserci di capirlo, forse non lo troviamo, però c'è. Non è che semplicemente dire non lo capisco mi risolve la questione, vuol dire che c'è un oggetto e che io non sono in grado di capirlo. So io il problema, non è l'oggetto. Allo stesso modo, se tanta gente cade in questo tipo di seduzioni, il problema sono io che devo capire perché. Ma non è casuale e non sono tutti stupidi. C'è un altro tipo di conto da fare, c'è un altro tipo di lettura da darne, che probabilmente in larga misura ha a che fare con questo, ovvero sia che noi abbiamo detto di non aver più bisogno della religione, ma di fatto ne abbiamo bisogno e come? Perché noi siamo mortali esattamente come 300 anni fa. Non è cambiato niente, non è che nel frattempo siamo diventati immortali e quindi non ci frega più niente. Siccome il problema della religione fondamentalmente è un problema di salvezza e di immortalità e di sopravvivenza, tutti noi ce l'abbiamo, poi lo gestiamo secondo noi in modi più sani, più intelligenti, più smaliziati di tanti dei nostri predecessori, ma non è che non lo abbiamo, capite? Nel momento in cui questo tipo di esigenza viene legato al consumo, otteniamo il consumismo. C'è gente che compra senza nessuna ragione, come abbiamo visto, perlomeno senza nessuna ragione apparente, montagne di materiali che poi rivende quando fa i saldi dei garage in America, no? Come credo di avervelo detto, che vai a fare acquisti in queste cose e trovi uno che si è comprato 8 forni a microonde senza averne mai aperto manco uno perché già ce n'ha due a casa. E tu dici: perché l'hai comprato? Era un'offerta. È chiaro, è un'offerta, che mi serva o meno mica posso farmelo sfuggire. Ma è esattamente questo il punto, no? Verso il quale vi porta sempre, che in quel momento l'offerta è diventata più importante in sé che non quello che hai offerto, e tu non puoi permetterti di perdere questa cosa, perché l'offerta in un certo senso è un modo per, si presume perlomeno, è un modo per salvarci, per darti la felicità. Abbiamo detto più volte, non è un caso che parliamo tanto di felicità ultimamente, no? Ma felicità è un termine che è fortemente connotato religiosamente. Felicità è un termine che ha a che fare con la salvezza. Dimmi. Sì. Esatto, esatto. E molti la comprano perché beh, lì c'è effettivamente una qualche forma perversa di risparmio, perché in effetti comprando di più spendi di meno, no? Però il meccanismo rispetto al quale questo ti viene imposto, infatti, anche perché uno poi si sente quasi a disagio e dire: no, non mi interessa, no? Perché quello ti dice: allora tu prendi un caffè, una spuma d'arancia e paghi 2,40, se prendi anche il dolcino paghi 1,80. Lui presume che tu chiaramente voglia anche il dolcino. Tu autolesionisticamente dici: no, io voglio soltanto il maledetto caffè con la spremura, va bene? Dattelo, faccia il dolcino, non mi interessa, non mi piace, non me ne frega niente. Allora dici: buttalo. Che nella logica economica ha un senso, ma da un altro punto di vista è assurdo. Non so se vedete dov'è il problema. In effetti a me converrebbe comprarmi un croissant e buttarlo nella pattumiera. Spendo meno. Il problema è che secondo me è un gesto eticamente dannabile quello di prendere una cosa e buttarla nella pattumiera, perché per quanto, no? Ecco, però capite che questo è proprio un classico esempio di contrasto tra l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore, no? Rispetto allo scopo dovrei comprare tutto quello che mi danno, che poi appunto mi porta ad avere 8 forni a microonde in garage, alla fine, in ultima analisi. Però da un certo punto di vista, lunedì mattina, da un certo punto di vista sarebbe concepibile. Economicamente massimizzo, spendo di meno, ottengo di più, no? E quindi tutte queste offerte sono giocate su questo discorso. Poi il problema è che tu diventi una palla, perché a furia di mangiarti i cornetti che non ti interessano, perché ce l'hai in mano, cioè, beh, è difficile che lo butti, alla fine te lo mangi. Quindi di fatto è uno delle radici dei nostri difetti alimentari, del diabete che infuria, dell'obesità, eccetera eccetera, sono queste strategie, come McDonald's. Allora, se compri il formato normale lo paghi 5, se compri quello doppio lo paghi 2,5.
No?
Oppure cose di questo genere. Chi è, come ritiene l'economicismo, dotato di senso proprio e pratico, che non compra tutta la cosa a metà del prezzo e poi diventa obeso? C'è questo piccolo problema, questa cosa non si vede ma è lì. Capite? Tutto lì il problema. Per salvare l'economia di scala, come dicevamo l'anno scorso, ti esponi, no, a questa serie di assalti che sono, vi ripeto, fondati nella logica del tempo. Cioè il tempo dice, trova che sia giustissimo, tanto è vero che lo fanno e che moltissimi gli danno retta, perché in effetti, no, dice: vabbè, io me lo compro quello grande, pago la metà, però poi il resto lo butto. Lo potresti pure fare, poi è difficile che vada a finire così. Alla fine te lo mangi, tra una cosa e l'altra, no? Va a finire che te lo mangi una volta, due volte, tre volte e poi sei da buttare. Ma comunque.